E a questo punto do il benvenuto a Claudio Farinone. Buongiorno Claudio.
Buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti, eccoci.
Un argomento che so ti sta particolarmente a cuore, perché tu sei molto attento anche all'aspetto visuale. Sto pensando alla tua attività di fotografo, molto
Troppo
importante,
buono, non esageriamo.
e anche all'interesse verso il film musicale.
Beh, certamente mi interessa molto questo argomento, è molto affascinante. Oggi, Giuseppe, abbiamo un'inversione di postazioni, perché di solito qua a mio fianco e al nostro fianco c'è sempre Giovanni Conti, che oggi non è qui in studio, ma lo abbiamo in collegamento telefonico. Quindi oggi puntata telematica. Ciao Giovanni.
Buongiorno a tutti voi, la fortuna che non sono lì, perché se no chissà che cosa avremmo combinato.
Ma la fortuna mia è di ospitare invece qui dal vivo, di solito i nostri ospiti sono al telefono, il regista Roberto Minini, che saluto. Buongiorno Roberto, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi dell'invito.
E poi c'è
Grazie.
sempre un
Saluto chiaramente Roberto, un grande
Giovanni
saluto
carissimo.
Roberto.
Ciao.
E poi c'è il nostro Andrea Ottonello che ci ascolta ed è con noi anche per la puntata di oggi al telefono. Buongiorno Andrea, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Rete2.
Allora Roberto,
Eccomi.
regista, autore di tanti lavori dedicati alla musica, non solamente, ma di tanti, autori, tanti lavori dedicati alla musica, a parte dei quali sono stati visionati dagli spettatori della RSI in televisione con appunto, lavori diversi tra di loro e oggi cercheremo di addentrarci un po' nella logica, no? Quindi da dove
Sì.
partire? Le cose che vorrei chiederti sono tantissime, ma vorrei innanzitutto capire questa cosa. Quando ti approcci a un lavoro relativo alla musica, no? Quindi che ha una forte, evidentemente un'importanza fondamentale dal punto di vista della componente uditiva. Qual è la tua prima riflessione sul che cosa ritrarre? Quando riprendi un musicista, faccio un esempio pratico, no? Tu, tra le varie cose che abbiamo potuto vedere sui nostri canali, c'è stata una coproduzione RSI dedicata per esempio a Paolo Fresu, no?
Sì,
Che hai seguito
sì.
su per giù per un anno e hai
Anche di più.
raccontato anche di più e raccontato la sua vicenda artistica con tantissimi incontri. Qual è la
Sì.
prima domanda che ti sei posto quando ti sei approcciato, per esempio, a questo lavoro?
Allora, intanto consentitemi di ringraziare la RSI perché mi ha veramente ha fatto sì che il mio sogno potesse trasformarsi in qualcosa di concreto, e cioè coniugare la musica, che è la mia grande passione, con il cinema. Ecco, abbiamo realizzato, poi magari ne parleremo se abbiamo un attimino di tempo, diversi film sulla musica etnica nel mondo. È stato, come dire, l'inizio un po' della cooperazione fra quella che è la mia casa di produzione e la RSI. E poi recentemente abbiamo realizzato, grazie a Giovanni Conti anche, questo film dedicato a Paolo Fresu. Ma allora, per arrivare alla tua domanda, la musica è la mia grande passione. L'altra passione parallela è quella del cinema, quindi coniugare musica e immagini per me è come dire, è il linguaggio che mi appartiene. Ecco, quindi mi è sembrato abbastanza naturale trovare il modo, trovare una narratività della musica sotto forma visiva. Questo è quindi l'approccio è passionale, non saprei come definirlo diversamente, nel senso che sentivo il bisogno di dare una veste visiva a quella che era la mia percezione musicale.
Certo. Andrea Ottonello, invece tu da fruitore, che cosa ti aspetti di vedere per esempio, da un documentario che ritrae un musicista? Che cosa secondo te si può aggiungere rispetto al solo suono?
Ma dunque, in realtà ci sono, credo, due grandi categorie di documentario, di film, diciamo così, musica, no? Ad esempio, prendiamo il caso di Bruno Mons-Saint-Jean, che è uno dei più famosi registi, documentaristi, che è in attività da decenni, insomma, ha conosciuto personaggi del calibro di Glenn Gould, è riuscito a convivere con Svyatoslav Richter, cioè, ecco, lui fa due grandi tipi di film, mi interesserebbe anche su questo. il parere del vostro illustre ospite, no? Allora, da un lato a me piace, ad esempio, il concerto filmato, che, attenzione, non è un DVD, non è il DVD dal vivo del concerto, è un'altra cosa. Cioè, il concerto filmato è qualcosa di più, perché il regista ha un ruolo fondamentale in questo senso. Penso, ad esempio, al concerto filmato di Grigori Sokolov alla Salle Pleyel a Parigi, fatto da Mont Saint-Jean. Lo stesso Mont Saint-Jean però è riuscito a incontrare personaggi come Glenn Gould e come Richter e a tirar fuori l'anima prima che il musicista, no? Cioè l'uomo prima che il musicista, questa è la differenza. Quando c'è un grande artista che è anche un grande uomo, e allora capire da dove scaturisce un certo modo di suonare, un certo modo di approcciare la musica, cioè l'idea che dietro ci sia anche un filosofo, un uomo, un padre di famiglia, cioè una persona in carne ed ossa, al di là del suono, è la cosa secondo me più affascinante e anche irresistibile, cioè su questo secondo me si potrebbero aprire delle intere praterie. Però da un lato c'è il documentario in cui si chiacchiera, nel senso più alto e nobile del termine, insieme all'artista, e dall'altro invece c'è semplicemente il taglio, che può essere un taglio di qualunque tipo, secondo me, che dà il regista nel momento in cui filma un concerto, filma un artista, anche nelle prove, ad esempio, che è un altro mondo, un altro, come dire, tutto un altro capitolo che si potrebbe aprire.
Certo. E come commenti, Roberto, ciò che ci ha appena illustrato Andrea Ottonello?
Ma sì, condivido in pieno tutte queste visioni. Intanto credo di averle esplorate un po' tutte. Ecco, sia la ripresa del concerto, ma rivissuta un po', no? Attraverso la mia sensibilità di cineasta, musicista, e poi quella dell'entrare all'interno appunto delle dinamiche del personaggio tutto tondo, no? Non solo del musicista. Il film dedicato a Paolo Fresu è proprio nato così. Cioè il tentativo, mi auguro riuscito, non so, questo lo diranno poi gli spettatori che lo hanno visto e che spero lo vedranno ancora, di restituire proprio la dimensione umana, oltre che artistica, no? Del personaggio. Paolo in questo, come dire, mi sembrava il personaggio ideale, perché appunto lui, il film si intitola peraltro 365, il tempo di un viaggio, 365 significa vivere ogni giorno la musica, cioè, ed è il racconto di come un personaggio come Paolo Fresu vive la musica, che significa viverla in maniera veramente totale, significa scandire ogni momento della giornata, no? In modo musicale, e quindi tutto quello che fa praticamente in qualche modo ha una sua dimensione e istintività musicale.
Giovanni, sicuramente hai una domanda nel cassetto per Roberto, per Andrea.
Più che una domanda, era una considerazione dalla quale forse possono nascere altri interrogativi. E ci ascoltavo con grande interesse quello che diceva Andrea Ottonello.
Scusami, Giovanni, purtroppo abbiamo un problema di ricezione con il tuo telefono, quindi ascoltiamo uno spicchio di una traccia musicale, dopodiché ci risentiamo appena dopo, proviamo a ristabilire una linea migliore. Note celeberrime, la mano felicissima di Ennio Morricone, questo era Cinema Paradiso, insomma immagino che voi tutti ricorderete il bellissimo film di Tornatore. Giovanni Conti, abbiamo provato a ristabilire una linea migliore con te, vediamo se ci siamo
benissimo.
Riusciti. Ah, fantastico.
Ma penso di sì, penso
sì,
di
sì. Sì, ci sei.
Dicevo, più che una domanda, una considerazione, ascoltavo con grande interesse quello che diceva Andrea Ottonello sulle caratteristiche del regista di la capacità del regista di entrare nel personaggio e poi declinarlo e nella parte concertistica e nella parte di documentario. Devo dire che esiste anche una terza via, cioè quella che peraltro abbiamo anche con Giuseppe Clericetti sperimentato recentissimamente, e cioè quello del regista che deve realizzare un prodotto musicale sia concertistico sia documentaristico e che praticamente non ha il tempo di approfondire la personalità dei musicisti. In questo caso potevano essere cantanti o potevano essere anche degli strumentisti. E credo che in questa veste il regista dimostri tutta la sua capacità di avere una grande performance. Nel caso specifico sto parlando di Andy Sommer, che è un altro grande nome, oltre a quelli citati prima da Ottonello, si faceva menzione di Bruno Mont-Saint-Jean, che sicuramente è un grande, è stato un grande, ma come tutti i grandi lo stile a volte passa di moda. Roberto somma queste due capacità, perché al di là della diciamo così, della capacità di aver colto fortemente lo spirito di del nostro Paolo Fresu, attualmente è su un altro fronte, sempre per la RSI. Deve cogliere tutta la grandezza di Luchino Visconti, per esempio, e il suo rapporto con la musica. Magari questo è una cosa di cui possiamo parlare dopo, ma per dire che a volte il regista riesce e deve esprimersi attraverso le immagini e attraverso evidentemente anche il suono e quindi la musica, avendo pochissimo tempo a disposizione, e nel caso che dicevo poc'anzi felicemente riesce a creare dei prodotti. Andy Sommer è una grande firma, ma potremmo continuare l'elenco molto molto a lungo.
Certo, e l'argomento appassiona molto e vedo Giuseppe che scalpiti, vuoi fare una domanda anche tu?
No, ma sì, è interessante che Giovanni si sia riferito a questo documentario. Era un documentario sul Barbiere di Siviglia, perché verosimilmente le persone all'ascolto l'hanno potuto apprezzare alla nostra televisione, alla certo. RSI. Ed è stato interessante per me partecipare a questa operazione, perché è esattamente il contrario di quello che si diceva prima, cioè lì era un'operazione di mediazione, no? Cioè c'erano delle persone che fungevano da mediatori e da divulgatori tra quello che volevamo far passare, e cioè il Barbiere di Siviglia in tutte le sue sfumature, e il pubblico. Io non so se regga, è difficile per me capirlo, ma io ci credo moltissimo.
Certo, che cosa dici, Roberto?
Sì, devo ammettere la mia lacuna, non l'ho visto questo documentario, ma comunque sì, è una considerazione assolutamente, direi quasi cruciale, perché è un po' l'esercizio, no, di contenuti e di stile che il regista si deve in qualche modo imporre per trovare poi la soluzione narrativa, ecco, per trasferire le sue impressioni, la sua musicalità in chiave filmica.
Certamente. Ecco, tra l'altro ne parlavamo prima quando eravamo a pranzo, Roberto, sì. No? Del fatto dell'aspetto dello stile visivo, no? Come dire, no? Ora la tecnologia, che ha una soglia d'ingresso molto più abbordabile, no? Certo. Per cui addirittura possiamo girare dei filmati con il nostro telefonino, no? Molto facilmente, certo. Con qualsiasi cosa, fa in modo che si mischino anche molti linguaggi, che forse una volta erano più rigorosi, non so se dire accademici, no? E penso per esempio proprio agli estremi di Mont-Saint-Jean, che abbiamo citato prima, di Andy Sommer, che invece al contrario mescola linguaggi completamente diversi, anche modi di ripresa completamente diversi. Quindi cosa ne pensi a proposito e qual è il tuo stile visivo ideale?
Ma allora, non è che ci sia uno stile visivo ideale, credo che sia importante intanto padroneggiare un po' tutti i linguaggi visivi prima di utilizzarli, perché altrimenti si rischia di fare un mischione poco significativo anche. Viceversa, tutte queste tecnologie, quindi il materiale spurio che si può concertare, nel caso di dire, visto che parliamo di musica, no? All'interno di un prodotto filmico, sì, diventa estremamente stimolante e interessante, purché, ripeto, ogni come dire, elemento compositivo da un punto di vista visivo abbia una sua logica, abbia una sua semantica, abbia un suo significato in termini di narratività.
Sono curioso, come si lavora? Per esempio, cioè mi sono immaginato in questi 17 minuti di trasmissione, c'è un piano prestabilito, c'è una traccia dove chiaramente si sa da che parte quale sarà il cammino che si percorrerà e dove si andrà a finire, oppure si lavora per accumulazione di materiale e poi per sottrazione?
Allora, da un punto di vista produttivo è una domanda cruciale, no? Tant'è vero che quando io ho proposto ad alcuni produttori di fare il film su Paolo Fresu, mi hanno detto: bella idea, vai pure avanti tu, vediamo cosa succede, perché fare un film il cui piano di lavorazione si articola nell'arco di quasi 2 anni può spaventare chiunque, no? E quindi progettare un piano di lavorazione preciso è da un lato difficile, perché si rischia di perdere anche delle occasioni irripetibili, ecco. Dall'altro è in qualche modo però necessario. Allora bisognava trovare la giusta combinazione fra questi due elementi, ecco. E questo per dire che, insomma, in modo particolare la documentaristica, sì, in qualche modo va anche un piano di lavorazione va concertato, va organizzato, perché altrimenti diventa difficile davvero da sostenere dal punto di vista anche economico. Tuttavia bisogna lasciare ampio spazio all'improvvisazione e essere capaci però di governarlo poi quello che succede e che diventa, appunto, come dicevo, irripetibile.
Eccola la tomba di Paolo Fresu, prima ne parlavamo del tuo documentario Roberto Minini Merò, a proposito di questo straordinario personaggio. Voglio, sì, fare una domanda a tutte e due, al, sì, realizzatore e al fruitore, no?
Sì.
Allora, certe volte secondo me succede che il messaggio interamente musicale, almeno in certi contesti, secondo me soprattutto nella musica cosiddetta classica, a volte sottragga più che aggiungere informazioni. Cioè, quando dal punto di vista visivo il musicista non è interessante, per esempio, non so, penso all'orchestra, no? I musicisti sono spesso costretti a rimanere fermi per suonare il loro strumento, quindi non sono particolarmente attrattivi sul piano visivo, e quindi a quel punto io trovo che si sottraggano delle informazioni piuttosto che aggiungerle. Quindi è sempre opportuno ritrarre la musica, ed è una questione di metodo, oppure ci sono dei contesti che sono migliori di altri? Roberto.
Sì, certamente un ensemble musicale, logico, come dire, di per sé, per definizione, non può avere una sua dinamicità da un punto di vista scenografico, è evidente. E, in questo caso direi che il linguaggio filmico gioca un ruolo importante, fondamentale, per far sì che la ripresa di una, di un'orchestra abbia un suo appeal visivo, diciamo così. Ecco, lì si tratta poi di manovrare i punti di ripresa e i movimenti di macchina in modo armonico e soprattutto utilizzare di nuovo una sensibilità musicale che consenta di dare ad ogni stacco una sua valenza. Ecco, e che non siano così casuali, no? Le cose, ma che siano appunto accompagnate, diciamo così, da un flow musicale. Ecco.
Andrea Ottonello, da fruitore, che cosa ne dici?
Ma non credo che tu abbia torto, ecco, se devo essere sincero. Penso in realtà che dovremmo pensare un attimino, non vorrei, come dire, cominciare dalla preistoria, però la musica in realtà è nata quando il disco non esisteva, no? Ed è andata avanti così per secoli. Cioè c'è una componente visiva che è essenziale nella storia della musica, dell'interpretazione musicale. Cioè se non si andava a teatro a vedere la musica, non la si sentiva neppure. Quindi in realtà è il disco che è nato dopo, e il film, se così possiamo dire, porta semplicemente nelle case, come si dice, no? Degli svizzeri, eccetera, eccetera, in tutte le case la musica, l'artista, il concerto, l'opera in questione. Quindi in un certo senso è vero che una sezione dell'orchestra che non suona è di scarso interesse, però è altrettanto vero che l'occhio del regista sostituisce quello che era l'occhio dello spettatore, l'occhio, non l'orecchio, cioè era una sinestesia in origine, no? Cioè noi andavamo, non noi, ma evidentemente i nostri trisavoli, eccetera, eccetera, andavano al concerto o all'opera, altrimenti la musica non l'ascoltavano. Non vorrei che sembrasse una provocazione, però io sento dire anche spesso, sì, ma a me i documentari io mi distraggo, non mi interessa sapere se la pianista di turno è così bella, eccetera, eccetera, mi interessa ascoltare, voglio dire, quello che ha da dirmi musicalmente, e viceversa, perché poi c'è anche chi vede soltanto le opere in televisione o vede soltanto i documentari e non va poi a comprare il disco, insomma, quindi anche qui ci poteva aprire un dibattito. Sì. Non so, non vorrei sembrarvi preistorico, però a me viene sempre in mente questo, ogni volta che mi capita di vedere un bel documentario che riguarda la musica d'arte.
Sì, certamente lo sguardo del regista non è lo sguardo del pubblico, insomma, sono due educazioni completamente diverse. Giovanni Conti,
ma
cosa ne
parte
dici?
Certo, dagli sguardi.
Certo, se si parla di preistoricità, io devo dire che sostengo la tesi di Andrea Ottonello. In che senso? Perché penso al lavoro preliminare prima dello scendere in campo per la realizzazione di un prodotto video concertistico in questo caso. Quando, e penso al mio lavoro di produttore e di colui che mette sul tavolo del regista la proposta delle inquadrature che il regista poi dovrà fare, e sono ore e ore di lavoro passato all'ascolto di questa musica e al pensare come valorizzare attraverso un'inquadratura proprio quel passaggio musicale. Quindi quello che si diceva prima, cercare di essere gli occhi di qualcun altro, di valorizzare al massimo attraverso appunto l'occhio della telecamera in questo caso, quello che è quel passaggio musicale veloce piuttosto che un momento di particolare virtuosismo o un momento di particolare estasi musicale. Certo. L'arte del regista è proprio quella di prendere queste indicazioni che dopo ore e ore di lavoro passate sulla partitura il produttore mette sul tavolo appunto del regista, e l'arte è quella di trasformare questa idea di inquadratura in qualcosa che conquisti il cuore, la mente e soprattutto l'occhio, perché è il canale attraverso cui passa, di colui che poi, ahimè, seduto sul divano di casa, e questo è il punto dolente, guarderà e ascolterà questo concerto. La distrazione probabilmente a cui faceva cenno anche Ottonello è proprio questo, che la musica andrebbe ascoltata e guardata in una sala da concerto e non forse seduti sul salotto di casa, ma ormai i secoli sono passati e dobbiamo fare i conti anche con questo.
Certamente, Roberto, però ti chiedo un parere per questo.
Sono d'accordo, infatti, ma credo che stiamo più o meno dicendo le stesse cose. Infatti, quando parlavo di linguaggio filmico dedicato anche ad un'orchestra che di per sé non ha una sua, come dire, dinamica scenica, no? Ovviamente, proprio perché devono stare tutti seduti, per la maggior parte di loro, quantomeno. E quindi l'intervento in questo caso dell'occhio del regista rende dinamico una situazione di per sé statica. Statica, intendiamoci, dal punto di vista squisitamente visivo.
Visivo, certo.
Ecco, e quindi chiaramente l'intervento del linguaggio filmico in questo caso la rende dinamica.
Certo, ma facciamo l'esempio dell'orchestra, no? Una ripresa di un concerto sinfonico. Sì. Esiste secondo te, Roberto, una modalità che vada al di là del fatto di seguire pedissequamente la partitura e quindi evidenziare il passaggio di questo strumento oppure dell'altro? C'è un modo visivo che può rompere questo criterio e può essere diverso rispetto a quella che mi pare essere la norma?
Beh, sicuramente esiste, ce ne sono anche di esempi, peraltro potrei anche autocitarmi. Molto spesso ho realizzato riprese su ensemble musicali, magari utilizzando poi dei contributi visivi che andassero in contrappunto visivo, diciamo così, a quella che era l'immagine del musicista che stava suonando in quel momento. E quindi, ad esempio, ecco, l'intervento e l'utilizzo di altri materiali che possono andare a compendio di quella che è la ripresa, no? Pura e semplice dell'esecuzione musicale. Questo è un esempio, ma ce ne possono essere mille altri, insomma.
Certo, comunque sempre protesi al fatto di aggiungere qualche cosa di più rispetto ai contenuti stessi del concerto, perché sì. Non dimentichiamo che sennò togli anche l'aspetto dell'immaginazione, no?
Esatto. No? Sì, no, è così. Diciamo che queste sono anche operazioni delicate e abbastanza anche, per certi versi, pericolose, no? Nel senso che chiaramente l'intervento di altro materiale, diciamo così, deve avere una sua valenza dal punto di vista della narratività, ecco, deve avere un significato, deve essere un significante, non deve essere semplicemente così un accompagnamento fatto di belle immagini, no, o di giochi cromatici, o no, ecco, naturalmente, questo mi sembra quasi scontato e banale forse sottolinearlo, però di fatto, ecco, se si sceglie questo tipo di narratività filmica, allora deve essere previsto da una sceneggiatura, ecco, deve esserci un linguaggio che vada esattamente a compendio di quello che è il momento musicale.
Certo. Dispiace davvero che il cronometro sia come sempre tiranno, perché gli argomenti sono veramente tantissimi, no? Quindi io coglierei l'occasione, Roberto, per invitarti in altri contesti e per tornare ad approfondire questi argomenti, appunto, perché sono molto interessanti e soprattutto sono di grandissima attualità, perché sempre di più noi fruiamo della musica anche attraverso il video. Un'ultima considerazione: i musicisti ora usano la propria promozione, per esempio, non più attraverso i dischi, che oramai non ascolta più nessuno purtroppo da questo punto di vista, ma attraverso l'immagine visiva, che qualche volta diventa addirittura preponderante, no? E fa in modo che gli artisti a volte pensino più, non voglio dire più a quello che ai contenuti della musica, però insomma il peso della bilancia pende anche molto da questa parte. Quindi chiedo a tutte e tre, per concludere, un veloce parere a proposito di questo. Roberto.
Sì, intanto consentitemi, io devo, non posso esibermi dal ringraziare Giovanni Conti, che è in trasmissione con noi, che ci sente.
Sono nel caso.
Lo è Giovanni, perché facevo l'esempio prima di un film complicato come quello di Paolo Freso, non sarei mai riuscito a realizzarlo se Giovanni Conti non avesse detto bene, partiamo e facciamolo, insomma, ecco perché e questo è fondamentale. Così come quello che stiamo realizzando ora, che spero vedrete presto, dedicato al cinema di Luchino Visconti, o meglio alla musica nel cinema di Luchino Visconti. Ecco, quindi questo insomma è un ringraziamento necessario, questo lo dovevo fare. Quindi grazie a Giovanni Conti, grazie alla RSI ovviamente, che mi consente di portare avanti questo lavoro di ricerca.
Ecco, tornando, quindi una battuta per tutti e tre, velocissima, perché siamo in conclusione. Cosa ne pensate a questo proposito? Cioè, l'artista che deve dedicare parte del suo tempo per la propria promozione anche alla sua parte, appunto, visiva. Non più solo suoni, ma anche promozione e, come dire, esibizione video. Roberto?
Ah, ma vogliamo lasciare la parola
a Andrea, sì, dai, vai.
Non vorrei esagerare.
Scusate. No, io da fruitore devo dire che la parte che mi piace di meno, cioè preferirei che fossero i registi a fare il loro lavoro, non vado pazzo per i filmati dei giovani artisti davanti ai teatri o gli spezzoni su YouTube, insomma tutte queste cose. Si rischia di fare un altro mestiere e capisco che bisogna farlo, non lo trovo entusiasmante, se devo essere sincero, io non mi baso mai su quello, insomma, però mi rendo conto che è marketing, dobbiamo stare attenti, c'è un confine ben preciso tra il marketing e la regia, cioè i lavori, le cose d'arte, ecco, chiamiamola così. Certo.
Non posso che essere d'accordo.
Sono d'accordo anch'io, se posso esprimere il mio parere, è un po' pericoloso. Spesso, e lo vediamo anche in casa nostra, gli artisti sono preoccupatissimi della realizzazione del video promozionale e un pochino più sbrigativi nel momento in cui devono registrare. Ma vabbè, sì, forse anche questo è lo sguardo verso il futuro.
Bene, su questa battuta noi chiudiamo questo incontro e questa puntata di Voi che Sapete. Torno a ringraziare Roberto Minimero per essere stato con noi qui in studio.
Grazie a voi veramente.
E poi al telefono Andrea Ottonello.
Grazie a voi, buon ascolto, un saluto, buon weekend.
E il nostro Giovanni Conti, che ritroveremo qui accanto in studio a partire da lunedì, vero?
Grazie, certamente.
A risentirci, grazie ancora a tutti.
Grazie a voi tutti, alla prossima da Claudio Farinone.